In questi giorni noi cristiani siamo sottoposti ad un forzato digiuno eucaristico. Per ragioni di sicurezza non è possibile celebrare l'Eucaristia con i fedeli. E allora come vivere questo tempo? Come trovare forme adeguate di preghiera che nutrano lo spirito e ritmino il tempo? Anzitutto, questo forzato digiuno ci fa pensare a tante comunità cristiane sparse nel mondo, che praticamente ogni domenica sono prive della celebrazione eucaristica. Sperimentiamo anche noi, abituati da sempre, potremmo dire, a tempi di vacche grasse, sperimentiamo anche noi per un lasso di tempo quanto altri fratelli nella fede purtroppo vivono ordinariamente. Ma c'è un secondo pensiero, e questo secondo pensiero va ad un passato lontano, al momento in cui il popolo di Israele ha visto la distruzione di Gerusalemme e del suo tempio da parte di Nabucodonosor. Era il 586, il momento in cui Israele prende la strada dell'esilio e va a Babilonia. Ebbene, in terra d'esilio, a Babilonia, non si potevano più compiere sacrifici, perché i sacrifici era possibile farli unicamente a Gerusalemme, solo lì potevano essere offerti. Iniziava così un lungo digiuno rituale. Per alcuni quel momento rappresentava l'inizio della fine e la distruzione del santuario precedeva l'estinzione della fede del popolo, ma così non fu. Il tempo dell'esilio obbligò i credenti a scendere in profondità, a ritrovare le ragioni più solide della loro fede, a scrutare la parola di Dio, a cercare nuove strade per nutrire la vita interiore. Il tempo dell'esilio, in particolare, fu caratterizzato dalla formazione del salterio, cioè la raccolta dei salmi. Come entrare nel Tempio di Gerusalemme quando ormai questo era stato distrutto? Come varcare le porte di quello spazio sacro pur vivendo a Babilonia, in terra d'esilio, a centinaia di chilometri? Ecco la risposta: pregando i salmi. Il salterio è diventato un santuario portatile, una tenda del convegno che si sposta per un appuntamento continuo, quotidiano con Dio, a qualunque latitudine, in qualsiasi terra d'esilio. C'è un versetto del Salmo 61 che dice: possa abitare per sempre nella tua tenda, rifugiarmi all'ombra delle tue ali. Questi due gesti evocano l'atto del re che lascia il suo palazzo per salire al tempio. Abitare nella tenda significa entrare nel santuario, rifugiarsi all'ombra delle ali, le ali dei cherubini sopra l'arca santa, è un modo per dire il porsi sotto la protezione di Dio. Quindi, ancora una volta, entrare nel tempio. Ma come salire al tempio quando si vive a Babilonia? Ecco la risposta: pregando i salmi. In questo momento, nel quale non possiamo celebrare l'Eucaristia, riappropriamoci della preghiera del Salterio. In questi giorni prenderemo in considerazione i salmi delle ascensioni, ovvero sia quei 15 salmi dal 120 al 134, che possono essere letti come un unico grande salmo, Si parte dalla terra d'esilio per giungere alla città santa di Gerusalemme, nel Tempio del Signore, nel tempo di Quaresima. Mentre camminiamo penitenti verso la Pasqua, in circostanze eccezionali e per tutti inedite, queste antiche preghiere indovinano sempre le parole giuste con le quali possiamo e dobbiamo rivolgerci a Dio. Non ce le mettono dentro, ma ce le tirano fuori. Come ha scritto il nostro arcivescovo in tempi non sospetti, la situazione è occasione. L'attuale situazione è un'occasione propizia per deciderci ancora di più e ancora meglio per il Signore. Lasciamoci dunque ammaestrare dalla parola di Dio e impariamo nuovamente, o forse per la prima volta, a pregare per mezzo dei salmi. E fra l'altro questa è la preghiera della Chiesa. La liturgia delle ore, lodi, ora media, vesperi, compieta, ufficio delle letture, la preghiera della liturgia delle ore è strutturata sostanzialmente sui salmi, che vengono recitati, che vengono pregati, proprio in continuità con l'Eucaristia. Ecco, ogni giorno prenderemo un salmo e sarà proposta una lezio che lo faccia un po' risuonare. A tutti si chiede di pregare questo salmo, anche più volte, con calma. Uno può farlo al mattino, può trovare anche uno spazio durante la giornata, può riprenderlo alla sera. E si può pregare dappertutto. Lo si può fare davanti al Santissimo, nell'aula vuota di una chiesa. Le chiese sono aperte in questi giorni, come sappiamo. Si può farlo nel silenzio della propria casa, dove di fatto dobbiamo rimanere. Si può farlo intorno al desco in famiglia, coi figli, con il coniuge, con i membri della propria casa. È possibile farlo al proprio tavolo di lavoro, sia che si vada in ufficio, sia che si lavori da casa. Si può farlo anche su un mezzo pubblico in questi giorni molto rarefatti, o perlomeno con poche persone. Ecco, dappertutto è possibile pregare, è possibile pregare i salmi. Ogni giorno ci sarà sia il testo del salmo, basta scaricare e leggerlo, oppure, meglio ancora, utilizzare la propria Bibbia, come pure la registrazione della lezione. E allora iniziamo questo nostro itinerario proprio dal primo salmo delle ascensioni, il Salmo 120. Anzitutto lo leggo. Canto delle salite. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed egli mi ha risposto. Signore, libera la mia vita dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice. Che cosa ti darà? Come ti ripagherà, o lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode, con braci ardenti di ginestra. Ahimè, io ho abitato straniero in Meshech, dimoro fra le tende di Kedar. Troppo tempo ho abitato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, ma essi appena parlo sono per la guerra. Questo primo salmo delle ascensioni è una supplica. È una supplica al Signore. E ci sono gli elementi classici della supplica, ovvero sia anzitutto Lorante racconta la propria difficile situazione, si ricordano poi i nemici, gli avversari, ma insieme si esprime la propria fiducia nel Signore. La situazione qui concreta è questa: si abita in terra straniera, si abita a Babilonia, esposti all'ostilità degli abitanti. Questa ostilità all'inizio è fatta di parole certamente ingiuriose, di parole false, di parole che feriscono, ma poco a poco questa ostilità cresce per giungere all'alternativa radicale, pace e guerra. Cerchiamo di ripercorrere questo salmo. All'inizio, anzitutto, c'è, potremmo dire, in certo senso la sintesi, perché il salmo inizia proprio con queste parole: nella mia angoscia ho gridato al Signore ed egli mi ha risposto. L'angoscia è il pericolo, è l'assedio, è l'accerchiamento militare, è l'essere messi alle strette. È lo stato del prigioniero rinchiuso fra quattro mura, è la situazione di colui che vive in una città assediata, è il soffocamento interiore. Ebbene, in questa situazione ci si rivolge al Signore e qui si pronuncia il nome impronunciabile di Dio. Nell'ebraico il Salmo inizia proprio con queste parole, Adonai. Quindi potremmo dire ci si rivolge a Dio con la certezza che Dio risponde. Ho gridato al Signore ed egli mi ha risposto. Quindi potremmo dire in questo inizio c'è già la certezza che il Signore ascolta, che il Signore agisce, che il Signore libera. È raccontato al passato, anche se è una speranza per il futuro, è un desiderio per il presente, un modo per esortare i fratelli alla speranza, un modo per rassicurare l'orante, il credente, che Dio interviene, che Dio risponde. Ecco, c'è questa vicinanza fra il Signore e la propria situazione di strettezza, la propria situazione di angoscia. Lì il Signore c'è, il Signore risponde. Il Salmo poi descrive concretamente il nemico e lo descrive come uno che ha una lingua falsa, ingannevole. È la lingua di chi dice bugie, è la parola di chi insulta, di chi dice menzogne in tribunale, di chi cerca di rovinare. È la parola falsa, è la parola invidiosa, è la parola cattiva. Ebbene, questa è la situazione di una persona in fondo perseguitata, che domanda a Dio di essere liberato da questa lingua falsa, da questo labbro di menzogna. E come viene espressa questa preghiera? Viene espressa con una domanda. Che cosa ti darà? Come ti ripagherà, o lingua ingannatrice? E cioè si interpella Dio, si lascia a Dio l'esecuzione. Potremmo dire ci si fida del Signore, ci si fida del suo intervento. Ed ecco la risposta. Che cosa ti darà? Risposta facile, frecce acute. Come ti ripagherà? Risposta brace ardenti di ginestra. Le frecce, appunto, acute sono frecce che penetrano. Le braci di ginestra o di ginepro sono braci particolarmente scottanti. Il carbone del ginepro della ginestra era di alta qualità. Quasi a dire, coloro che feriscono alla fine sono feriti, coloro che compiono il male, di quel male vengono meno. Ma qui tutto è lasciato a Dio. È lasciato a Dio questa esecuzione, in fondo questa punizione. L'orante si rivolge al Signore, non è preoccupato di vendette. Non vuole il male dei propri nemici, si affida al Signore, raccontando la propria situazione. Ebbene, si dice attraverso due termini esotici la propria situazione di vita, e cioè io abito straniero in Meshech, dimoro fra le tende di Kedar. Meshech è un popolo di mercanti, di cui parla il libro di Ezechiele. Kedar è un popolo di beduini che commerciano bestiame, di cui parla il libro di Isaia, forse della zona dell'Araba. Ma insieme questi termini ricordano qualcosa di negativo. Meshech ricorda un verbo che significa scoccare, tirare, lanciare. Kedar ricorda il buio, forse metafore di una situazione difficile, di persecuzione. Forse un modo per non dire il nome di Babilonia. E allora si usano nomi esotici, lontani, ma per dire: io qui vivo e vivo male. Quindi una topografia simbolica che esprima la propria situazione di persecuzione. L'apice lo abbiamo opponendo la pace e la guerra. Io sono per la pace, ma essi, appena parlo, sono per la guerra. Ecco, potremmo dire, la grande contrapposizione. Nel testo originale dice: io sono pace, Ani Shalom. Essi sono per la guerra. Due atteggiamenti contrapposti, uno per la pace, l'altro per la guerra. Quale dei due atteggiamenti vincerà? Umanamente quello bellicoso, ma in realtà, dal punto di vista di Dio, quello pacifico. Ebbene, questo finale così laconico, in fondo così aperto, in realtà esprime fra le righe un desiderio e esprime la svolta di questo salmo. Perché? Perché in questa parola, Shalom, pace, si sente già il nome di Yerushalayim, Gerusalemme. Ovvero sia, dopo che quest'uomo, che quest'orante, ha detto a Dio la propria situazione di sofferenza, di persecuzione, di vita certamente difficile in mezzo a persone che lo detestano, che lo odiano, la scelta è questa, la grande svolta è questa: partire, andare a Gerusalemme, compiere il pellegrinaggio verso la città santa. Ecco la svolta, una svolta davvero battesimale. Partire, andare, camminare verso la città della pace, appunto Gerusalemme, compiere il pellegrinaggio. Allora, questo salmo, vedete, è il salmo di un uomo, di un orante, che vive a Babilonia e ci vive male. Il male qui è descritto con forza, è la lingua falsa, è il labbro di menzogna. Notate il realismo. Non ci si para dietro parole di circostanza, frasi fatte. Si racconta a Dio la propria situazione. Il male viene esplicitato, ma appunto raccontato a Dio. E proprio questa è la differenza fra il raccontare il male e il raccontare a Dio il male. Perché la seconda forma è preghiera. Si racconta a Dio, ci si affida a Dio, si lascia a Dio l'intervento. Questo non significa venire meno alla propria responsabilità, ma fidarsi di Dio, della sua grandezza, della sua giustizia, in fondo della sua azione. E su tutto domina la fiducia nel Signore. All'inizio, quando attraverso l'immagine del grido si sintetizza la propria situazione di strettezza, di assedio, di accerchiamento, ma insieme si dice che il Signore risponde, anzi ha già risposto. E quindi questa esperienza dell'amore di Dio, arma di pazienza, di speranza, di fiducia. E proprio questo rende autentici. Non ci si nasconde, non ci si nasconde, non si nasconde la realtà, si dice la verità, ma insieme però ci si affida al Signore. E da qui la decisione finale, la decisione di andare verso Gerusalemme, di camminare verso la città santa, di compiere il pellegrinaggio. Come si vedrà, il secondo salmo, il salmo 121, descrive quest'uomo in cammino verso la città santa. Ma noi ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui e vorremmo far risuonare questa preghiera che racconta a Dio la propria angoscia, che narra a Dio la propria sofferenza, ma la pone nelle sue mani, nella certezza che Dio ascolta. Buona preghiera.